dell'alterità. Rispetto dell'alterità. E Cristo sta, è un nostro compagno di viaggio, la compagnia, il compagno, no? Che vuol dire compare, condividere lo stesso pane. Il rispetto reciproco camminando insieme, condividendo gioie e dolori. Nella pazienza, perché un giorno non capisce uno e l'altro porta avanti, e l'altra porta avanti. Un giorno non capisce l'altra e l'altro porta avanti. Il camminare insieme. E Gesù ci parla. La parola. La parola. La moglie sia parola al marito e viceversa. Il marito sia ascolto e viceversa. Quando le cose non vanno, subentra il mutismo. Con una buona educazione, ma puramente formale. Non so se il parlare. Gesù poi che dice, io in voi e voi in me, il cuore è il luogo dove l'altro, l'altra dimorano. E poi siate sottomessi, siate servi del bisogno e della gioia reciproca. Fino a dare se stesso. La mia gioia è spendere la vita per te. La mia gioia è spendere la vita per te. E le debolezze affidate alla forza di Dio e le infedeltà affidate ai perdoni di Dio per ricominciare sempre da capo. Ecco il mistero, la coppia è un mistero, nella sua origine, nella sua forma, nel suo relazionarsi. Nella grande storia ebraica cristiana, ecco, la coppia è proprio il prototipo della relazione. Volete sapere? Come uno sta davanti all'altro, come un gruppo sta davanti all'altro, come una nazione dovrebbe stare davanti all'altro, come un continente dovrebbe stare davanti all'altro. Andate a scuola dalla coppia. La coppia è quel luogo in cui, dato da Dio all'umanità, dicendo, se la coppia coincide con il mio sogno, la coppia è l'immagine del come devono avvenire le relazioni umane. Ecco allora l'icona della Trinità. Unita, l'umanità è una, unita. Nella distinzione, unita. Nella reciprocità. Se è nell'amore, nella custodia, e se è questo, e se è questo, niente, mi viene in mente ora, ecco perché proprio queste cose fanno star male. La nostra vergogna europea dinanzi a questi del mare nostro. Non è la buona relazione. È l'indifferenza verso il povero. Allora ecco questo mistero. E poi ecco, è come Cristo sta davanti sta davanti a noi. A questo punto, ecco, dopo aver detto così, come Dio guarda la coppia, da dove ha origine la coppia, e come Dio sogna la relazione maschio-femmina, semplicemente la sogna così. Io mi rapporto a te così, tu rapportati reciprocamente così. La coppia è il segno del come Dio sta in Cristo davanti all'uomo. Ed è qui che si inserisce, e stasera lo introduco appena, che si inserisce, ecco, il discorso, ecco, ma prima ancora, del Cantico dei Cantici, ma prima ancora vorrei dire una cosa, tutto questo, dove lo vediamo? Cioè, una coppia, una famiglia credente, dove vive tutto questo? Lo vive qui e ora. Nella nostra cultura, che non è questa. Che non è questa. Allora ecco qui che nasce questa consapevolezza, proprio nella Chiesa, di una coppia che ha deciso, ecco, di leggersi alla luce del Vangelo. Questa coppia sa che il suo compito, in un mondo come il nostro, dove le visioni sulla coppia, sul matrimonio, sono le più diverse e le più disparate, il nostro compito è quello di dire: mi sento responsabile di questa umanità, mi sento responsabile di questa cultura, di questo modo di pensare, di vivere, che a un certo punto amo questo mondo al punto da non volerlo privare di questa figura di coppia. Non so se mi sono spiegato. Questo è il nostro compito. Noi non ci lasciamo determinare dalla cultura. Noi non ci lasciamo determinare, ecco, non siamo omologati a un modo di pensare, ma dentro un modo di pensare, dentro un modo di vivere, dentro un modo di coppie di tutti i tipi, il nostro compito è proprio quello di dire: non voglio privare questa terra del come Dio sogna la coppia. Non so se è chiaro. È una responsabilità presa davanti a Dio nei confronti degli altri. Questo è il matrimonio in Chiesa. Per cui, io lo dico sempre un po' sorridendo, dopo che ci siamo lamentati per 2 minuti sul come vanno le cose, il resto bisogna dedicarlo in positivo a dire, ecco, vogliamo essere delle piccole oasi, dei piccoli segni, ma sparsi ovunque, che indicano che il rapporto maschio-femmina nel matrimonio si può vivere anche a questa altezza, che è cosa molto bella, molto buona. È molto bello, è molto buono l'unità nella distinzione. È molto bello, è molto buono un rapportarsi come Cristo si rapporta a tutti. Il rispetto dell'altro, la compagnia, la parola, l'avere nel cuore, l'essere al servizio del bisogno e della gioia, il dire: tu puoi fare affidamento su di me. È la mia gioia, e dire: è bella una vita spesa per te, per qualcuno. Ditemi se non è bello questo. Ci riusciamo così così, allora che si fa? Signore, dammi forza e dammi perdono. E si ricomincia da capo. Questo lo dobbiamo vivere in questa società, in questo mondo. Non privare la terra di una lettura della coppia alla luce del mistero, del mistero. Ed è qui che si inserisce il discorso, e stasera vi accenno proprio brevemente, del cantico dei cantici. Vedete, io sono stato sorpreso quando Donnello mi ha telefonato, ecco, e mi ha accennato al cantico dei cantici. E ieri ne parlavo, ero a Fiesole, in seminario, con il vice rettore del seminario, diceva, ma sono coraggiosi, ecco, a leggere il cantico dei cantici. Lo sapete, il cantico dei cantici è quello che si legge per ultimo. Dopo che uno nel Nuovo Testamento ha letto il Vangelo di Giovanni e le lettere di Giovanni, dopo può anche leggere il cantico dei cantici. Ecco, questo testo, ecco, che anche il titolo Cantico dei Cantici, che poi vuol dire il canto per eccellenza, il canto più sublime, il più bel canto. Non so se avete presente nel Salmo 137, quando Israele è schiavo, ecco, i Babilonia gli dicono cantateci i vostri canti. Come potremo cantare i nostri canti in terra straniera? Questo è un canto. I canti profondi dell'amore sono le perle preziose del Vangelo, e le perle preziose del Vangelo non si buttano via a chiunque, non si svendono. Quindi è il canto, ecco, così, quinto secolo, per altri terzo, non importa, è il canto dove i personaggi sono ideali. Uno, Salomone, che vuol dire il pacificato, e la sulammita, che vuol dire la pacificata. Ecco allora, ecco, quando l'uomo ama veramente la sua donna, quando la donna ama veramente il suo uomo, lì nasce la pace. Uno è pacificato, l'altra è pacificata. Capite, no? Ecco, solamente, ecco, questa apertura nella dedizione reciproca da pace. Posso perdere tutto, ma non perdo il cantico, l'amato del cuore, ma non perdo l'amata del cuore, la fonte della mia gioia e della mia pace. Ecco allora i personaggi, poi interviene poi il coro. Ma questo è il foglio di Dio, ecco. Per cui la coppia è il luogo in cui l'uomo deve trovare la sua pacificazione e la donna la sua pacificazione. Ecco. E anche qui non meravigliamoci, ecco, lo dico un po' per sorridere, perché altrimenti siamo... è come accade nella vita religiosa, quando mi chiedono, padre, entro nella vita religiosa così entro nell'anticamera del paradiso. Se ti va bene entri nell'anticamera del purgatorio. Partiamo pure come Dante dall'inferno. Ma il cammino è questo. Il cammino è questo. Arrivare ad essere l'uno pace all'altra, l'altra pace all'uno, perché sono pacificati in sé stessi. E quando è che io sono pacificato in me stesso? Quando sono riconciliato, pacificato. Io sono in pace quando sono in pace con Dio. Abba, Padre. sono in pace quando sono in pace con voi, fratelli, sorelle, con cuore. Sono in pace quando sono in pace con i fiori, con la creazione. Sono in pace quando sono in pace con la vita eterna. L'amore di Dio più forte della morte. Pace. Sono in pace perché sono riconciliato. Dio non mi è nemico. L'altro non l'ho per nemico. La natura non mi è nemica. La morte non è l'ultima parola. E queste creature, e poi ecco l'altro. E quindi il mio compito è di essere una presenza che dona pace. Ecco allora, i personaggi del Cantico dei Cantici, il pacificato, la pacificata.